Feltrinelli Audio Podcast presenta La teoria di tutte con Gabriella Grayson. Un viaggio nella scienza italiana al femminile, ieri e oggi. Episodio 8. L'infinitamente piccolo.
Particelle elementari, buchi neri, natura selvaggia. La scienza è da sempre la mia passione. Penso ai grandi nomi di scienziati che hanno fatto la storia. Mi vengono in mente Albert Einstein, Isaac Newton, Enrico Fermi. E le donne? Dove sono? Se ne parla ancora troppo poco. Le scienziate nel passato non erano accettate nei laboratori. Erano addirittura malviste. Finalmente, però, il vento sta cambiando. E con lui la mappa della scienza. Oggi, in Italia, il 44% dei ricercatori in ambito scientifico è una donna. Dai fondali marini alle cime di un vulcano. Dai grandi laboratori sotterranei agli imponenti poli accademici. Voglio mostrarvi l'Italia da un punto di vista particolare, quello delle nostre eccellenze della scienza. Donne, eh? Sono Gabriella Grayson, sono fisica e divulgatrice scientifica e quella che sto per raccontarvi è la teoria di tutte.
Perché l'universo è fatto in questa precisa maniera? Cos'è successo un secondo prima e un secondo dopo il Big Bang? Quali sono le differenze tra materia e antimateria? Per sapere le risposte a queste domande bisogna capire la fisica sperimentale e andare nei centri di ricerca scientifici di tutto il mondo. Il più importante che abbiamo in Europa si trova qui, a Ginevra, il CERN, il Consiglio Europeo delle Ricerche sul Nucleare. Incontrerò una scienziata, Claudia Gemme, e tra le coordinatrici del progetto ATLAS, che studia lo scontro tra particelle.
Il CERN è l'ultima frontiera della fisica particellare, che tenta di descrivere il comportamento di miliardi e miliardi di particelle presenti in materia. E una delle persone che ha dato il maggior contributo a questa branca della scienza è una donna, nata in Cina nel 1912, Chen Xiongwu.
A lei fu negato il premio Nobel perché era una donna, così succedeva nel XX secolo.
Claudia Gemme si occupa dello sviluppo e del miglioramento di ATLAS, un enorme rivelatore che analizza e fotografa le collisioni tra particelle. ATLAS è uno dei quattro grandi rivelatori di LHC, Large Hadron Collider, un enorme acceleratore di particelle posizionato in un tunnel scavato ad una profondità tra 50 e 175 metri e dalla circonferenza di 27 chilometri. Lungo 46 metri e alto 25, ATLAS è uno dei più importanti apparati mai costruiti per la fisica delle particelle. Una mastodontica struttura per una mastodontica impresa. Carpire i più reconditi segreti dell'universo. Poter entrare in questo tunnel è un privilegio riservato a pochi. È qui che Claudia mi aspetta.
Finalmente il mio elmetto. Siamo entrati in una sezione del rivelatore, nella caverna di ATLAS. A me fa impressione che 25 metri d'altezza la cosa più importante avviene lì, in quel tubo che è di 3 centimetri. Cosa succede in quel tubo di cilindro?
Beh, allora, ATLAS è posizionato lungo l'acceleratore di protoni-protoni. I protoni circolano nell'acceleratore, sì, che è lungo 27 chilometri, e in alcuni punti i due fasci che girano in senso opposto vengono fatti collidere. Da questa collisione la loro energia si trasforma in massa e si formano dei fiotti di particelle nuove. Tutto questo crea uno sciame enorme di particelle. Il tracciatore, che è la parte più interna, riesce a vedere le particelle cariche e quindi ne fa le traiettorie e misura anche la velocità. Poi c'è intorno un calorimetro che ferma tutte le particelle e ne misura l'energia, le assorbe proprio, sì, niente esce. La caratteristica di ATLAS è che fa una foto ogni 25 nanosecondi. Abbiamo un sistema che si chiama di trigger, ovvero di selezione, che seleziona solo gli eventi importanti, quindi fa la foto, se c'è qualcosa che riconosce come interessante, questa foto viene trasmessa all'esterno, dove viene poi elaborata.
Il trigger seleziona gli scontri più belli. Voglio un trigger per la vita, come se fosse una metafora, no? Selezioniamo le cose più importanti e teniamo a mente soltanto quelle. Pensate, su circa 1.000 milioni di collisioni ogni secondo, solo una manciata ha caratteristiche interessanti per la ricerca di fenomeni nuovi. Solo pochissime, minuscole particelle possono portare la fisica in territori inesplorati. Devo dire che mi commuovo davanti a poche cose nella vita. Questa maestosità è una di quelle. Chissà se le stesse emozioni le ha provate Chen Shun-Wu, quando si specializzò in fisica sperimentale negli Stati Uniti, a Berkeley, e si trovò a lavorare con fisici del calibro di Emilio Segret, Enrico Fermi, Robert Oppenheimer ed Ernest Lawrence, l'inventore del ciclotrone, il primo acceleratore circolare di particelle atomiche. Chen Shun-Wu osservava e analizzava le particelle, voleva scoprire quali leggi le governassero. Molti di questi studi sono alla base delle ricerche che Claudia effettua oggi dentro ATLAS e che hanno portato a mostrare, nel 2012, l'evidenza del bosone di Higgs. Tutti lo chiamano la particella di Dio, quella che dopo il Big Bang ha conferito massa alla materia, formando le particelle così come le conosciamo oggi. Se i protoni e i neutroni e gli elettroni di cui noi stessi siamo formati non avessero massa, saremmo solo entità che vagano nel vuoto alla velocità della luce. Claudia me lo spiega nel cuore di ATLAS. Qui sembra di stare proprio dentro la materia.
Uno scontro tra protone e protone. Vengono create centinaia di particelle, elettroni, muoni, insomma, di tutte le varie famiglie, bosone di Higgs e quant'altro. La maggior parte delle particelle decade immediatamente, oppure decade dopo pochi centimetri.
Il decadimento di una particella è quel processo spontaneo in cui una particella si trasforma in un sistema di particelle più leggere. Per esempio, un neutrone libero, non in un nucleo, in soli 14 minuti decade in un protone, un elettrone e un neutrino. Insomma, c'è un fervido movimento nel mondo dell'infinitamente piccolo.
Quelle che decadono, noi riusciamo a capire che sono state create, quali erano le loro proprietà, grazie alle figlie. Noi, vedendo le figlie e misurando le proprietà delle figlie, tipo la carica, la velocità, l'energia e quant'altro, riusciamo a capire le proprietà della mamma, per esempio del bosone di Higgs.
In cosa si trasforma il bosone di Higgs?
Ha vari canali di decadimento. Per esempio, un segnale abbastanza chiaro è quello in cui decade in due bosoni Z e quando il bosone Z a sua volta decade in due leptoni. Questo qui è il calorimetro, il calorimetro più esterno che assorbe tutte le particelle che vengono create, eccetto appunto i famosi muoni e i neutrini che non interagiscono.
È difficile spiegare i comportamenti delle particelle. Una cosa però è certa, studi compiuti dentro un'enorme cattedrale della fisica come ATLAS sono necessari a comprendere chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando.
In questi scontri protone-protone, in qualche modo noi ricreiamo uno scenario di energia, densità di energia così alta, un po' come c'è stato nel Big Bang.
Sì,
andiamo molto vicine in quelle condizioni e sappiamo che in quelle condizioni si è creata la materia oscura. Quindi noi, facendo interagire la materia, in qualche modo facciamo un piccolo Big Bang.
Hai capito? Ricreano le condizioni che sono avvenute nel Big Bang per rispondere alla grande domanda: che cosa è successo esattamente qualche secondo dopo. Per assolvere un compito così complesso come lo studio delle particelle elementari serve una squadra di tutto rispetto. Dentro ATLAS lavorano scienziati, ingegneri, dottorandi provenienti da 38 paesi. i più grandi cervelli che la scienza oggi possa offrire. Tra questi piccoli Einstein, l'Italia ha la sua eccellente rappresentanza, a partire dalla direttrice, Fabiola Gianotti.
Quindi voi vi conoscete dai tempi in cui il bosone non era ancora stato scoperto?
Sì, sì, è vero.
Si può dire una cosa così? Ante-bosone e post-bosone, si può datare così?
Effetti, io sono così, fa più impressione.
Io e lei ci conosciamo post-bosone.
Ora c'è AB e PB, questo è il nuovo calendario. Leonardo, tu hai visto proprio crescere i ragazzi che lavorano intorno all'esperimento? Hai visto quindi anche come sono migliorati, come anche le tecnologie intorno sono cambiate e sono al servizio delle menti più giovani?
Questa è una palestra. È una palestra in cui insomma, le idee si scambiano molto velocemente tra le persone, quindi si cresce abbastanza in questa palestra qui.
Soltanto all'esperimento Atlas ci sono 4.000 ricercatori che vengono da tutto il mondo. Ecco, questa internazionalità è un valore aggiunto.
Qui dentro sicuramente è un fattore di arricchimento culturale. Ognuno di noi porta qualcosa in più e quindi conoscere persone che hanno altre esperienze, insomma, è sicuramente molto interessante.
Al CERN di Ginevra ho potuto comprendere le enormi potenzialità di Atlas grazie a Claudia Gemme, un'eminente studiosa di fisica particellare che segue le orme di una grande scienziata del passato, Cheng Shun Wu. Sono Gabriella Grayson e questa è la teoria di tutte. Cheng Shun Wu riuscì a realizzarsi nella scienza anche grazie a suo padre, un ingegnere, molto progressista per la Cina di inizio Novecento. Credeva che donne e uomini dovessero avere lo stesso tipo di formazione e fondò la prima scuola per ragazze, vicino a Shanghai, una scuola che Chen frequentò. Ma Chen non voleva fermarsi e volò negli Stati Uniti, dove divenne una fisica acclamata. Nell'ambito scientifico era conosciuta come Madame Wu. Sono curiosa di sapere com'è nata la passione per la fisica di Claudia. Me lo faccio raccontare sotto l'incessante pioggia di Ginevra.
Ci si arriva sempre dopo un percorso più largo alla propria passione. È bello
sì,
quello che mi dici.
Sì, abbastanza largo, sì. Insomma. Mi sarebbe piaciuto il fisico medico, anche perché appunto mia mamma, facendo la radiologa, verificava la strumentazione radiologica. Io l'accompagnavo quando ero molto piccola, soprattutto quando era di guardia, allora insomma, si poteva un po' gironzolare. E quando ero molto piccola c'era ancora lo sviluppo a mano delle lastre. Mi ricordo questo stanzino buio con la luce rossa in cui si andava a sviluppare.
Metteva dentro nell'acqua?
Sì, in qualche soluzione, particolare, e poi si aspettava il risultato ed era decisamente molto interessante.
Dallo sviluppo delle lastre, gli interessi e gli orizzonti di Claudia si sono allargati sempre di più. Proprio come è accaduto a Madame Wu, che è partita dalla scuola del suo papà fino a realizzare nel 1956 un esperimento che avrebbe cambiato per sempre la storia della fisica. Studiando il decadimento del cobalto 60, mise in discussione il principio di conservazione della parità, che stabilisce che un fenomeno fisico può avvenire anche nelle modalità in cui viene visto a uno specchio. L'esperimento colpì tutta la comunità scientifica perché ribaltava i modelli fisici fino ad allora ipotizzati. Quell'esperimento fruttò un premio Nobel, non per Chen Shun-Wu, ma per Li e Yang, i due fisici, maschi, che le avevano commissionato l'esperimento. Eppure Chen non si perse d'animo e per tutta la vita continuò a studiare.
Essere scienziati, essere fisici, vuol dire conservare lo stupore, meravigliarsi davanti alla bellezza del mondo. Dove hai trovato lo stupore nel tuo lavoro, nel tuo esperimento?
Ci sono alcuni momenti epici. Pazzesco è stato il seminario in cui è stato annunciato annunciata la scoperta del bosone di Higgs, perché quello era un po' il culmine sia di una ricerca scientifica durata decenni e poi pratica sperimentale per la costruzione di tutto durata comunque un altro, almeno un altro buon decennio, insomma.
Quando nel 1964 Peter Higgs, insieme ai colleghi Robert Brout e François Englert, ipotizzò l'esistenza del bosone, non credeva che le sue avveniristiche teorie, elaborate attraverso calcoli trascritti a mano, sarebbero state dimostrate. Higgs ha dovuto attendere che il processo tecnologico facesse il suo corso, che esistessero esperimenti come Atlas per sapere di avere ragione. In un futuro non troppo lontano saranno portate alla luce nuove proprietà delle particelle. Gli arcani misteri della fisica ci sembreranno più comprensibili, ne sono certa. Tutto questo potrà accadere grazie alle instancabili ricerche di scienziati e scienziate come Claudia, che conosce le particelle come le sue tasche.
Per me le particelle sono la normalità, quindi è normale che ci siano le particelle, che ci sia la relatività, magari il principio di indeterminazione, cioè sono ormai concetti acquisiti.
Il fatto di avere te come responsabile dell'esperimento diventa per le altre scienziate più giovani un...
Sì, in realtà quello, cioè anche questo lo facciamo in maniera scientifica, noi monitoriamo la densità femminile ai vari strati, nei vari livelli, cioè Atlas fa un rapporto in cui controlla che la frazione di donne sia mantenuta costante in tutti i livelli, in particolare quelli apicali.
Lascio Claudia alle sue particelle. Finalmente ha smesso di piovere e in mezzo a questi boschi mi torna in mente qualcuno che si è fatto molte domande sull'origine e l'evoluzione del nostro universo.
Chen Shunwu ha dedicato la sua vita allo studio dell'infinitamente piccolo. Il padre aveva creato la scuola, dove poi lei ha anche insegnato, e quando è morta hanno sparso le sue ceneri nel cortile come segnale, come simbolo di possibilità aperta a tutti, a tutte le nuove generazioni, alle nuove ragazze. Ecco, la scienziata di oggi che ho incontrato a Ginevra, Claudia Gemme, rappresenta un riferimento per le nuove generazioni e come Chen Shunwu sta dedicando la sua vita allo studio delle particelle. Però non finisce qui il mio viaggio, voglio continuare ad incontrarne di nuove scienziate e nuove storie e nuove scoperte.
Avete ascoltato La teoria di tutte, episodio 8, L'infinitamente piccolo, narrato da Gabriella Grayson, con Claudia Gemme, liberamente tratto dall'omonima serie TV di La F, scritto da Gabriella Grayson, Andrea Felici, Nunzia Scala, Laura Posceddu, una produzione Feltrinelli Audio Podcast FTV, in collaborazione con Stand By Me.